leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Sono numerosi i periti minerari diplomati dall'Istituto Follador de Rossi di Agordo che hanno condotto un'importante carriera nel corso degli anni e in giro per il mondo. È il caso anche dell'autore di oggi, che si chiama Gianni Rivis e che raccoglie i suoi ricordi di un vecchio perito minerario giramondo nel proprio libro edito da ABM Bellunesi nel mondo. Per questa edizione sono grata all'ABM, appunto, in particolar modo a Marco Crepaz, che mi ha fatto pervenire questa copia. Il libro è una memoria. La memoria, con una citazione di Octavio Paz, non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare. Octavio Paz, abbiamo detto, scrittore messicano, rappresenta l'autobiografia di Gianni Rivis, partito da Digomán nel lontano 1958, approdato prima a Schio, poi all'Agip come geologo di cantiere e incarico dopo incarico, porta la sua opera in 5 continenti, ricoprendo incarichi sempre più impegnativi e prestigiosi. A Gianni va l'enorme merito di aver trasferito su carta le sue memorie, parte di un sapere che altrimenti sarebbe irrimediabilmente perduto, tramandando ai posteri il racconto del suo trascorso lavorativo. Scorrendo le pagine si legge uno spaccato di storia e dell'evoluzione economica italiana nel secondo dopoguerra, ma anche dell'evoluzione tecnologica nella ricerca degli idrocarburi e del petrolio, in particolare negli anni d'oro per tale ricerca. Si leggono sia le esperienze personali lavorative condotte in diversi paesi del mondo, ma nella parte finale c'è un apporto tecnico molto importante, con delle fotografie, con dei grafici che illustrano per chi è del settore, o anche non solo, per far comprendere a chi non lo è, alcune caratteristiche del lavoro del perito minerario. Molti sono i paesi dove gli ha lavorato Gianni Rivis. È stato in Libia, in Egitto, nello Yemen, in Somalia, in Algeria, in Grecia. Ha raccontato con dovizia di particolari questa sua importante esperienza. Mi piace quello che dice in apertura come presentazione. Normalmente il 31 dicembre si fa il bilancio dell'anno trascorso, ma se si è giunti a un'età dove le rughe sono ben visibili, i capelli sono di un bianco più o meno intenso, gli acciacchi più frequenti, il bilancio deve essere quello non di un anno, ma di tutti quelli passati. Non è semplice, ma si può tentare. Chi avrà voglia e tempo di leggere queste pagine non si aspetti di trovare cose particolarmente interessanti dal punto di vista letterario e linguistico. Ho riportato quanto avevo raccontato ai miei nipoti, specialmente nella prima parte, con parole molto semplici, a volte con parole dialettali, perché pensavo di renderle più adeguate all'epoca. Alcuni argomenti riguardanti la prima parte forse non sono riportati in ordine cronologico, ma sono riportati così come mi sono venuti in mente. La sintassi lascia sicuramente a desiderare, ma l'importante è far conoscere com'era la vita di noi montanari, abbandonati e dimenticati dalla classe dirigente dell'epoca. Con questo non voglio dire ai giovani di oggi che prendano lezione da noi vecchi, questo assolutamente no, ma il mondo è cambiato molto velocemente e sicuramente continuerà a cambiare. Personalmente auguro il meglio, ma molti rigurgiti del triste passato si stanno facendo strada. Apprezzo molto l'autore, perché non ha prima di tutto nessuna pretesa letteraria, e la cosa anche che lo rende particolarmente speciale è anche quello di non aver nessuna pretesa di insegnamento nei confronti dei giovani, ma semplicemente dare una testimonianza. Quindi non si erge a maestro di vita, Questo è mirabile perché soprattutto viene da una persona che di esperienza ne ha fatto molta e effettivamente avrebbe molto da insegnare, però è molto apprezzabile la sua umiltà. Nella prefazione Luca Lucchetta, presidente APIM, Associazione Periti Industriali Minerari, dice: l'associazione incoraggia tutti i periti a mettere a disposizione la propria storia personale, perché è nel documentare ogni vita che si crea la grande storia, è nella storia personale che si ritrova il senso delle grandi evoluzioni del mondo. Le generazioni future possono trarre così ispirazione ed entusiasmo, interesse e conoscenza verso i periti minerari partiti dalla scuola di Agordo per lasciare la propria impronta nel mondo. Serve rendere merito alla grande preparazione e alla capacità tecnica che la scuola mineraria di Agordo ha saputo e sa trasferire ancora oggi ai suoi studenti. Non vi è infatti luogo nel mondo ove nel settore minerario o nelle grandi opere o ricerche di idrocarburi o minerali rari i periti minerari non siano arrivati e abbiano lasciato di loro un positivo ricordo. Un ringraziamento quindi profondo anche a Gianni Rivis per aver messo a disposizione attraverso questo libro la sua esperienza di giramondo. A seguire vi leggerò un brano tratto dal libro che vi invito veramente a leggere perché è raccontato molto semplicemente, è accessibile a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Un saluto e un ringraziamento a Gianni Rivis, complimenti vivissimi e noi ci sentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stesso orario su Radio Più.
Leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri e di oggi. Rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Contratto Singapore. Questo contratto aveva la durata di 2 anni, però l'azienda poteva decidere sulla durata a suo piacimento. Infatti, visti i risultati, dopo 1 anno e mezzo il contratto finì. Come già descritto precedentemente, fu il primo contratto dove potei portare la famiglia. Presi in affitto una casa nel centro della città in via Yalan Arnap, casa che rispecchiava un po' lo stile inglese, infatti era abbastanza vecchia ma molto ben tenuta, con un piccolo giardino, prato all'inglese, alcune bellissime piante di fiori tropicali, eccetera. La città-stato di Singapore era un enorme supermercato. Quando si usciva di casa si ritornava sempre con qualcosa in mano. A volte provavo ad uscire senza soldi, ma poco dopo bisognava ritornare a prenderli. Era una città pulitissima, si poteva sedersi per terra senza pericolo di sporcarsi. Le macchine dovevano essere lavate tutti i giorni, compito questo fatto dai cittadini di origine indiana. Per circa 18 mesi di lavoro tutti i pozzi perforati con la piattaforma semi-sommergibile Margi, di proprietà di un magnate americano John Harewood. La piattaforma portava il nome della figlia di Harewood morta in giovane età, risultarono sterili. Di conseguenza la AGIP decise di sospendere le operazioni e chiudere per un certo tempo la base logistica di Singapore e tenere aperta la base operativa di Jakarta. Da ricordi di un vecchio perito minerario giramondo dedicato ai giovani di oggi di Gianni Rivis.